è una sacca, non è una vera e propria ghiandola, ma rappresenta una struttura di riserva del prodotto di secrezione del fegato, dicevo, ed è intimamente connessa al fegato. Abbiamo visto che è alloggiata nella faccia ventrale del fegato, in una loggia che prende il nome di impronta cistica, in cui i margini del fegato l'alloggia, del lobo destro del fegato l'alloggia, e origina da un diverticolo del dotto epatico. Ecco, qui vedete i due dotti epatici, destro e di sinistra, che confluiscono a fare formare un dotto epatico comune. Questo ha una lunghezza di pochi centimetri, 2-3 centimetri, e poi presenta un diverticolo laterale che prende il nome di dotto cistico. Il dotto cistico si dirige verso il basso, verso la colicisti, fino ad allargarsi a formare l'apice di questa sacca, che ha una forma più o meno a pera, no? In cui si identifica un apice o punta e un corpo centrale e poi un fondo, che è la parte più allargata, rivolta verso il basso, che ricordate l'avevamo vista sporgere dal margine anteriore del fegato. Una delle caratteristiche del dotto cistico è di presentare al suo interno una mucosa che si solleva a formare delle strutture spiralizzate che, mediante la contrazione della parete muscolare che sottostà questa mucosa, possono occludersi e chiudere quindi il dotto cistico e impedire l'afflusso di bile al dotto colestro. Bene? In basso il dotto cistico si unisce quindi al dotto comune e forma un dotto un po' più lungo di vari centimetri, circa 5-6 centimetri, che è chiamato dotto colestro. Di questo il libro vi fa una suddivisione addirittura su 4 centimetri, lo suddivide in 4 zone, e ognuna lunga, no, proprio di 5 centimetri, però insomma, ognuna di queste zone lunga un centimetro e mezzo, ma viene trattata per 20 righe sul libro. Comunque l'importante secondo me è che voi ricordiate i contatti del dottor Colerico, poi se ce ne viene soprattutto definite queste varie porzioni in relazione ai suoi rapporti con il duodeno. Quindi abbiamo una regione sopra-duodenale, cioè vedete, lo vedete qui in figura, no? Il corto tratto, circa un centimetro e mezzo, del dotto coledoco che precede i contatti con il duodeno, una regione chiamata retro-duodenale, perché il duodeno gli passa sotto, poi una regione che passa, no scusate, questa qui è la regione duodenale superiore, una regione retro-duodenale, infine una regione infra-duodenale, quando il dotto coledoco, questo l'avevamo già visto, penetra attraverso la parete del tratto discendente del digiuno, nel terzo inferiore, no, della parete del duodeno, e si apre in un'ampolla che è chiamata la papilla maggiore pancreatica, duodenale, in cui si apre anche il dotto pancreatico. Va bene? Quindi il dotto coledoco ha intimi rapporti sia con il duodeno, con cui appunto prende contatto a vario livello, sia con il pancreas, perché nella regione pancreatica del dotto coledoco questo si scava una goccia sulla faccia e sulla testa, scusate, del pancreas stesso, e poi penetra insieme al dotto pancreatico all'interno della parete del duodeno per formare la folla di Wander o papilla duodenale maggiore. Va bene, in molti casi in realtà il dotto coledoco e il dotto pancreatico si fondono a formare un dotto comune che si apre nella papilla duodenale maggiore, in altri casi sfociano separatamente ma sempre all'interno della stessa papilla. L'interno. Quindi la cistifelle, oltre che i contatti, vedete, superiormente con il lobo destro del fegato e con la vena cava inferiore, che l'avevamo visto nelle immagini precedenti, senza ritorno indietro, prende contatto nella sua porzione inferiore con il duodeno anteriormente e con il colon, la flessura colica di destra e il colon trasverso inferiormente, va bene? Quindi è stretta tra questi organi che rappresentano anche punti di fissità per l'organo stesso. I contatti con il duodeno, vedete, sono sia a livello della porzione superiore del tratto ascendente del duodeno e sia della porzione iniziale, della porzione verticale, no? Del tratto discendente del duodeno. Poi dopo termina con un sacco slargato e non segue il duodeno nelle sue porzioni inferiori. Questo è un dettaglio della cisticella isolata. Praticamente, allora, questo qui di nuovo, i due dondi epatici destra e sinistra si fondono a formare il condotto epatico. Questo è un diverticolo laterale. Vedete che l'interno, al contrario dell'interno del dotto epatico e del dotto colettico, l'interno del dotto cistico è sollevato a formare delle pliche che formano una spiralizzazione interna che consente una chiusura a valvola spirale del dotto cistico che impedisce l'afflusso di bile al dotto colettico in momenti in cui questa non è richiamata dal sistema paracleo che coordina le attività digestive del nostro corpo. L'interno della colicisti è anch'esso sollevato a formare delle pliche, la mucosa si solleva e si ramifica a formare varie pliche che nell'insieme, nell'organo non distesso, formano una sorta di labirinto in cui sono alloggiati appunto i sali biliari. Quando il cibo penetra nella regione pilorica, la distensione del piloro attiva la secrezione di ormoni come la gastrina, che stimola le cellule neuroendocrine del duodeno a produrre un ormone chiamato colecistochinina, che induce la contrazione della muscolatura che riveste la parete esterna della colicisti, questo induce lo spingimento della bile all'interno del dotto cistico, qui al dotto colettico, e la sua secrezione all'interno del duodeno. La funzione della bile, poi di nuovo ve la farà meglio il professore di fisiologia, è essenzialmente quella di favorire la digestione dei grassi, no? Perché ha una funzione emulsionante in cui scinde le micelle di grasso che nell'ambiente acquoso tendono ad aggregarsi, micelle via via più piccole, questo permette una maggiore superficie di attacco agli enzimi che vengono invece prodotti dall'altra ghiandola annessa al tubo digerente che è il pancreas. Questa da un altro libro, ma mostra la stessa struttura, no? Vedete qui è un interno, uno spaccato della superficie interna della cistifella che si solleva a formare queste pliche a forma di labirinto e di nuovo un dettaglio della spiralizzazione interna del dotto cistico. Ecco, in questa immagine si vede meglio il punto di ingresso del dotto coledoco e del dotto pancreatico all'interno della muscolatura del duodeno. Vedete che il dotto pancreatico si unisce al dotto coledoco e insieme penetrano attraverso la parete del duodeno e si aprono all'interno di questa maggiore. Vabbè, la colicisti forse lo sapete pure per le esperienze familiari, insomma spesso questi sali biliari formano dei calcoli, cioè solidificano, questi calcoli possono diventare, formano da dice clusterizzatore, no? E quindi diventano dimensioni via via maggiori e possono provocare dolore e limitare il flusso della bile durante la digestione, quindi in alcuni casi consigliabile insomma o l'asportazione o comunque la rimozione di questi calcoli, inizialmente per ultrasuoni oppure l'asportazione dell'intera cistifellea. Ecco, questo se farete i chirurghi come se il chirurgo è bravo quasi niente, però appunto il problema più grosso, diciamo, è che adesso queste operazioni vengono poi, vabbè, chiedete meglio magari chirurghi che là vi faranno. Però ovviamente un conto è la rimozione della cistifellea si fa per rimozione, per sezione del dotto cistico, no? E se voi però, anziché il dotto cistico, rimuovete il dotto coledoco, ma questo succede però, perché molti di voi sono distratti qua e immagino pure dopo, e quindi quando arrivano lì hanno bene che fare. E poi soprattutto perché prima le operazioni del genere venivano fatte a cielo aperto, no? Avendo la cavità addominale. Ormai vengono quasi tutte fatte in laparoscopia, quindi voi inserite una sonda e sta alla vostra esperienza sapere se state guardando questa parte del dotto o questa parte del dotto, che non è difficilissimo, però appunto. E ogni tanto il padre di mio amico ha detto, c'è rimasto così, insomma, quindi cose che succedono anche oggi. A San Canino, se vi capita, non andate lì. No, questi dosi, adesso non ve l'ho detto, poi subito ci sono più dettagli. La parete, io vi ho descritto la mucosa, no? La mucosa interna della cistifella, poi tra l'altro è ricoperta da cellule che sono simili nel loro aspetto agli enterociti. Per cortesia, presentano dei microvilli e hanno una funzione anche assorbente acqua, no? Quindi rendono meno liquido e quindi meno perdita idrica in salute. Sotto a questa mucosa però abbiamo una spessa parete muscolare. Questa parete muscolare si contrae e si sospinge con una pressione la bile prodotta dal fegato all'interno della levanca. Normalmente il coledro è meno favorito per questioni di gravità, perché qui, adesso qui è rappresentata un po' così. Però in realtà la via preferenziale è verso l'endocrino. Queste sono immagini radiografiche, no? Anche qui possiamo usare mezzi di contrasto per visualizzare, eventualmente localizzare dei calcoli nel caso in cui ci siano problemi del genere. Queste sono di nuovo immagini schematiche di quello che vi ho fatto vedere prima, con la cistifella e i vari condotti. Questo qui non so se l'ha fatta già la professoressa Dolci, quindi la sappiamo, la circolazione fetale epatica, però un po' lo sapevo com'è. Allora, diciamo il feto si distingue dall'adulto, dal postnatale per due condizioni. Uno, non respira dall'ambiente esterno perché è avvolto dal liquido amniotico, non è capace di estrarre ossigeno. Ce n'è comunque poco, e due, non si nutre, quindi la parte polmonare l'avete fatta, no? E quindi lì ci sono dei bypass che evitano che il sangue penetri all'interno del polmone e quindi gli alveoli si dilatino e facciano scambi di gas quando non hanno la possibilità. La seconda variazione è dovuta alla nutrizione, perché noi dopo la nascita ci nutriamo dalla bocca, no? E quindi attraverso il nostro tubo digerente e quindi il fegato ha questa funzione di controllo degli alimenti ingeriti. Nella vita fetale noi ci nutriamo attraverso connessioni vascolari con la mamma e c'è un organo adibito a questo che è la placenta che ha un po' la funzione del tubo digerente dell'adulto, quindi all'interno a livello dei capillari placentari vengono rilasciate sostanze alimentari che dai capillari dei villi coriodei vengono captati, da questi vengono indirizzati verso la vena ombelicale che ritorna attraverso il cordone ombelicale al corpo dell'embrione da prima e poi dopo del feto. Quindi queste particelle alimentari sono particelle già elaborate e controllate dal fegato dal circuito epatico materno, no? E non hanno bisogno di necessità di passare attraverso il secondo filtro. Quindi la maggior parte del sangue che arriva attraverso la vena ombelicale bypassa il fegato attraverso un condotto, io non so perché, che abbiamo già nominato, ecco qui, allora torna verso il fegato, anziché avrebbe la funzione della vena porta, questa vena ombelicale, va bene? Che dall'intestino fetale, cioè la placenta, porta il sangue verso il fegato. Poiché però non c'è necessità di filtrare questo sangue assorbito, parte del sangue viene bypassato attraverso un dotto chiamato dotto venoso, attraversa il fegato e raggiunge direttamente la vena cava inferiore. Questo dotto poi si cicatrizza nell'adulto e rimane come residuo vesicale a formare questo legamento venoso che abbiamo visto in precedenza. Il pancreas è la seconda ghiandola annessa al tubo digerente. Il pancreas ha una funzione anch'esso di sorta endocrina, però diversa dal fegato. Mentre il fegato ha il compito di esaminare, diciamo, la qualità delle sostanze disciolte nel sangue, il pancreas ha il compito di coadiuvare la digestione degli alimenti all'interno del tubo digerente e quella di favorire l'assorbimento dei prodotti alimentari da parte degli organi periferici. E a queste due diverse funzioni assolvono la parte esogena e la parte endogena del pancreas rispettivamente. Il pancreas quindi è un organo minimamente annesso all'apparato digerente, anch'esso origina come un diverticolo del duodeno, l'avevamo visto nella lezione del peritoneo. Rimane però in una posizione in gran parte, quasi interamente retroperitoneale, c'è cioè soltanto l'ultima porzione del pancreas che a volte è interamente avvolta dal peritoneo e può essere considerata intraperitoneale, la porzione della coda, la porzione terminale della coda del pancreas. Quindi per visualizzare nella cavità addominale il pancreas noi abbiamo bisogno di sollevare lo stomaco o mediante sollevamento appunto della grande curvatura, come abbiamo visto prima, spingendo verso il basso la piccola curvatura, e sezionare il piccolo ometto o il grande ometto, in questo caso, a seconda di cosa stiamo facendo. In questo caso abbiamo sezionato il grande ometto perché stiamo sollevando la grande curvatura dello stomaco. Ed è posto quindi dietro al corpo dello stomaco, da cui è separato, ricordate, da un rivestimento peritoneale che forma un recesso, che è la fossa ometale, quindi in intimo contatto con lo stomaco, anche se separato da questa doppia lamina della fossa ometale. Quindi la faccia anteriore del pancreas è ricoperta dal peritoneo parietale ed è in contatto con il corpo dello stomaco. La regione, vediamo un attimo prima di vedere la forma, la regione. Quindi il pancreas è una ghiandola allungata obliquamente, in maniera trasversale da destra verso sinistra, obliquamente verso l'alto. La porzione posizionata più a destra è slargata ed è chiamata testa del pancreas. Bene, termina inferiormente a livello del suo contatto con i vasi mesenteriali, a forma di un cigno, questo viene prendendo il processo uncinato del pancreas. Bene? Quindi questa regione in intimo contatto con la C del duodeno prende il nome di testa del pancreas e rappresenta la porzione più larga dell'organo. Segue un istmo che è marcato dalla porzione superiore del processo uncinato che collega la testa del pancreas con il corpo del pancreas. Il corpo del pancreas taglia trasversalmente e obliquamente verso l'alto la cavità addominale, passa davanti ai grandi vasi, no? Vena cava e aorta addominale, e si dirige con un restringimento che prende il nome di coda in alto verso la milza. Quindi la testa del pancreas ha più o meno la posizione in una proiezione anteriore che avevamo visto per il duodeno, quindi tra la seconda e la terza, la porzione inferiore del duodeno, tra la seconda e la terza vertebra lombare, la coda invece risale fino alla decima, undicesima vertebra toracica dietro lo stomaco. La porzione della coda è in intimo contatto sia vascolare che i rapporti anatomici con la milza che è posizionata al di sopra di essa, quindi con la porzione inferiore della milza, subito sotto all'ilo dove entra la vena e l'arteria linare. La sua forma è anch'essa flaccida, tipica di una ghiandola con poca muscolatura, ed è all'interno dominata dalla presenza, torniamo un attimo, di ridotti pancreatici sono i punti sono, diciamo, i condotti di secrezione dei prodotti esocrini degli acidi pancreatici. Quindi abbiamo un dotto principale che attraversa il pancreas per tutta la sua lunghezza e a livello dell'istmo, vedete questo punto in cui la testa si stende a formare un processo uncinato, questa piega angolare acuta rappresenta l'istmo, cioè la parte più stretta del corpo del pancreas stesso. A livello quindi all'altezza dell'istmo, il dotto pancreatico maggiore presenta una flessione verso il basso e si dirige nella regione centrale della testa del pancreas. Si continua però con un dotto accessorio, chiamato dotto secondario, il dotto di Santorini, che procede indipendentemente per sfociare a livello della papilla minore del duodeno, ricordate l'avevo fatto quando abbiamo fatto il duodeno, posizionata un paio di centimetri sopra la papilla maggiore. A questi dotti, principalmente al dotto principale, ma in parte anche al dotto di Santorini, affluiscono una serie di dotti minori che derivano dalla confluenza dei vari dotti degli acidi pancreatici. Questi si inseriscono sul dotto principale a formare un angolo quadriletto, va bene? Quindi l'intero organo è dominato da questa ossatura dei tubuli pancreatici che si ramificano un po' come i rami della chioma degli alberi a formare diramazioni e vie piccole. I dotti sono alloggiati all'interno di uno spazio conventivale che origina, anche qui come abbiamo visto nel fegato, da una capsula esterna di rivestimento. Questa capsula invia setti all'interno e all'interno di questi setti viaggiano sia i dotti pancreatici di più piccole e più grandi dimensioni, sia i vasi che accompagnano l'organo lungo tutta la sua lunghezza. Per quanto riguarda la vascolarizzazione del pancreas, in parte l'abbiamo già vista. In parte l'abbiamo già vista quando abbiamo parlato del duodeno. Per la regione della testa, ad esempio, la vascolarizzazione è rappresentata dagli stessi vasi che vascolarizzano il duodeno. Quindi abbiamo il pancreatico duodenale superiore, ramo anteriore e posteriore, che si anatomizzano in basso con il pancreatico duodenale inferiore, ramo anteriore e posteriore. Quindi si formano due arcate, da queste arcate originano arterie erette, stai zitto, grazie. E non lo fai, semplice, sta una cosa che non dico. Da queste arcate si separano delle arterie che formano a loro volta arcate anastomotiche, poi attraverso arterie erette si dirigono o alla parete del duodeno oppure all'interno del pancreas. Ricordate poi che le arterie pancreatiche duodenali superiori erano rami della capsula duodenale, l'avevamo visto prima. Le pancreatiche duodenali inferiori invece derivano dall'arteria mesenterica superiore. Poi il corpo del pancreas è invece irrorato principalmente da rami che derivano dall'arteria alienare. L'arteria alienare anch'essa si scava, anzi la vena alienare si scava una doccia sulla superficie superiore del pancreas. Il pancreas presenta varie docce che, essendo un organo molle come il fegato, no? Riceve le impressioni degli organi e delle strutture che lo contattano. Superiormente abbiamo un solco dato dal viso, diciamo, della vena alienare. Subito sopra, all'interno dello stesso legamento, abbiamo l'arteria alienare che in questo caso invia rami inferiori per il corpo, la porzione superiore e centrale del corpo del pancreas. Un'altra incisura è presente sul margine mediale della testa del pancreas e questa è data dalla forma della parete mediale, insomma concava del duodeno. Va bene? Altre incisure le troviamo a livello del processo uncinato, dove i vasi mesenteriali, della mesenterica superiore, arteria e vena, lasciano sul sottolinea, lasciano un'impronta a livello della porzione che qui è nascosta del processo oncidiato. Infine, dalla mesentelica vede origine un'altra arteria chiamata pancreatica che decorre lungo il margine inferiore del corpo del pancreas. Quindi il pancreas è esaurato in gran parte dal trigo celiaco, come avevamo visto anche per gli altri organi sovrametabolici, però una piccola parte, così come abbiamo visto per il duodeno, è anche irrorata dalla mesentelica attraverso questa pancreatica inferiore o pancreatica semplice. E adesso poi arriviamo alla coda. L'interno dell'organo, così come poi lo vedrete meglio quando c'è un'anatomia microscopica, è costituito da due porzioni, una porzione esocrina che rappresenta la maggior parte del tessuto del parenchima pancreatico, e questo è organizzato in acini. Gli acini sono circondati da queste cellule piramidali ad intensa attività metabolica che producono enzimi digestivi in forma di primogeni nativi. L'avevamo già visto un po' per le ghiandole gastriche, no? In quel caso producevano peptinogeno che poi veniva attivato a livello del succo gastrico dall'acidità dello stomaco. Per quanto riguarda il pancreas, queste cellule producono vari enzimi proteolitici come chimotrixina, trixina, ma anche lipasi e amilasi che servono a scindere grassi e zuccheri rispettivamente. Inoltre viene prodotto una grande quantità di liquido sieroso alcalino che serve a bilanciare di nuovo, un po' come avevamo visto per le ghiandole intrinseche del duodeno, no? L'acidità del chimotrittico. Questa è la tipica cellula pancreatica, questa è un po' la fisiologia della trattata bene, perché queste sono le cellule su cui è stata studiata, ad esempio, in citologia, tutto il traffico vescicolare, no? Queste cellule dovete immaginare come una sorta di fabbrica in cui vengono prodotte proteine, quindi c'è un'intensissima attività del reticolo endoplasmatico rugoso che circonda il nucleo, da qui germano delle vescicole che si dirigono al Golgi, le proteine vengono elaborate nel Golgi, e da qui partono delle altre vescicole che si dirigono all'apice luminale della cellula e da qui verranno secrete nel lume dell'acino, va bene? Poi ogni acino convoglia in un corto dotto che sfocia in un dotto pancreatico di piccole dimensioni. Ad un unico dotto affluiscono moltissimi acini che sono radunati a loro volta in piccoli lobuli all'interno del parenchima pancreatico. In aggiunta però alla porzione esocrina questa è di nuovo una schematizzazione, vedete, l'acino che sfocia a formare un piccolo condottino che poi affluisce a dotti di via maggiore dimensione. Una cosa, vabbè, questo che poi giri, magari nella speranza è interessante, questo vedete, uno dei tumori più maligni, no? Nell'uomo è il tumore del pancreas. Questo origina, si pensa, da cellule del dotto. In questo dotto infatti abbiamo delle cellule staminali o comunque che mantengono la pluripotenza, da cui possono originare sia cellule che differenziano in cellule esocrine che producono appunto gli enzimi che abbiamo detto, sia cellule che andranno a far parte invece della porzione endocrina, no? Degli isolotti dell'Angra, spero di riuscire a farvelo vedere, sono le immagini, e sia cellule che si mantengono staminali oppure che diventano cellule epiteliali semplici. Sono cellule cubiche o cilindriche che circondano la parete del dotto stesso. Va bene, quindi c'è un intenso studio a livello molecolare per capire, diciamo, la fisiologia, la biologia di queste cellule. Perché appunto il carcinoma pancreatico in realtà è uno dei più aggressivi e meno curabili. Vabbè, non c'è niente, quindi ve lo dico brevemente. All'interno del parenchima, in ogni lobulo epatico dominato appunto dalle diramazioni terminali di questi due ultimi astri, sono presenti degli isolotti speroidali di cellule endocrine. Queste cellule sono chiamate cellule di Langerhans, isolotti di Langerhans, e sono di vario tipo. In realtà le cellule principali sono 3, alfa, beta e delta, e queste rispettivamente producono glucagone, insulina e somatostatina. Glucagone e insulina hanno una funzione, probabilmente lo sapete, insomma, ve lo farà bene, spero, in questa fisiologia, hanno la funzione di regolare l'assorbimento di zuccheri da parte dei tessuti periferici, soprattutto dei muscoli e degli organi di riserva. Quindi il glucagone in genere stimola, parliamo l'insulina subito viene secreta in grandi quantità dopo i pasti e stimola da parte degli organi periferici e anche del fegato l'assorbimento degli zuccheri circolanti nel sangue e il loro accumulo in forma di riserva sotto forma di glicogeno, quindi stimola dall'esterno della cellula la captazione del glucosio e all'interno della cellula la glicogenosintesi, cioè la polimerizzazione del glucosio in glicogeno. Questo determina un abbassamento della glicemia, no? Quindi voi potete misurarla, cioè fornire zuccheri al paziente e poi seguire la curva glicemica, no? Che dovrebbe scendere con un decorso abbastanza regolare nel giro di poche ore. Al contrario, il glucagone viene secreto in grosse quantità lontano dai pasti, quando la glicemia del sangue ormai è scesa sotto un livello soglia che è necessario per mantenere vivi i tessuti, e quindi gli organi di riserva vengono stimolati al processo inverso alla glicogenosintesi, cioè e scindere il polimero di glucosio che prende nome di glicogeno in molecole di glucosio semplice. Queste vengono riversate nel letto sanguigno per nutrire gli organi periferici. Quindi il bilanciamento tra l'attività endocrina, il coordinamento dell'attività endocrina di questi due tipi cellulari del pancreas è necessario per consentire un livello adeguato di glicemia. Il terzo è ovviamente quando questo non avviene più, ci sono grossi problemi, no? Diabetici che in genere mancano di cellule beta che producono insulina, le insulina diventano somministrate all'esterno. Le cellule delta invece producono somatostatina, la funzione della somatostatina è un po' più generalizzata, un effetto citostatico su molti tessuti, infatti viene anche considerata, diciamo, un inibitore, no, della crescita tumorale, forse è troppo giovane, c'è stato un periodo in Italia è andato di moda una terapia chiamata terapia di Bella, no? E uno degli elementi che funzionava era sui casi, altri no, tre cose in Italia assumono un valore sempre un po' diverso da quello che dovrebbero, perché in alcuni casi era utile, in altri no, ma era stata presentata come una panacea, no? Di qualsiasi patologia tumorale. Comunque uno degli elementi funzionali questa terapia era proprio la somatostatina che in alcuni tumori viene somministrata, sembra anche un tumore pancreatico, poiché origina da queste cellule che possono differenziare anche in cellule endocrine, viene somministrata la somatostatina. Purtroppo nel caso del carcinoma pancreatico è una sorta di palliativo, nel senso non lento un pochino il decorso della malattia, ma neanche tanto, quindi non ha un grosso effetto. Su altri carcinomi meno aggressivi invece ha un effetto. Non è curativo, ma rallenta la progressione della patologia. E vabbè, ci fermiamo qua, la lista la facciamo alla prossima sessione.